Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Buongiorno a tutte e a tutti. E oggi siamo qui con questa puntata straordinaria di Transfeminonda. Straordinaria perché in queste 4 settimane di febbraio che ci separano dall'8 marzo andremo in onda appunto con 4 puntate dedicate allo sciopero. Uno sciopero ancora una volta, uno sciopero femminista, uno sciopero transfemminista. Globale, transnazionale, e uno sciopero che nello slogan scelto da Non Una di Meno, che è #8M sciopero per tutte, vuole proprio significare questo, che scioperiamo per tutto e che lo sciopero è per ognuno di noi in tutte le sue forme, le sue articolazioni, che le persone sceglieranno di interpretare al loro piacimento, a seconda del contesto in cui si trovano, se sono con o senza lavoro, ma o se hanno già lavorato e sono in pensione, se non hanno il lavoro o hanno dei lavori di tipo diverso, ma anche si può scioperare nella vita quotidiana. Infatti lo sciopero che lancia Non Una di Meno Italia ancora una volta quest'anno è sciopero della produzione e della riproduzione, sciopero dei e dai generi, sciopero dei e dai consumi, quindi forme accessibili e possibili, e di cui parleremo proprio in queste 4 puntate di Transfeminonda che vi ricordiamo sono tutti sabato come oggi alle 10 su radiosonar.net. Uno sciopero politico, uno sciopero sociale che coinvolge, come abbiamo detto, tutte le forme della nostra vita, i lavori riconosciuti ma anche quelli invisibilizzati, e che pertanto è davvero uno sciopero per tutti, come dice appunto lo slogan. Da anni il movimento femminista e transfemminista si è riappropriato di questo strumento dello sciopero come pratica politica, e oggi parleremo, il focus della puntata di oggi sarà proprio sul lavoro, sarà sullo sciopero dalla produzione. E tra l'altro le prossime puntate avranno altre tematiche su cui vogliamo porre l'attenzione. Il prossimo sabato parleremo della violenza patriarcale di genere. Il terzo sabato di febbraio sarà lo spazio per l'ecotransfemminismo multispecie, e l'ultima puntata sarà il lancio dello sciopero sia nazionale che transnazionale, perché appunto ci saranno state sia le assemblee di Non Una di Meno Italia, ma anche questa assemblea molto importante che è l'assemblea transfronterizza, che ci sarà domenica 13 febbraio e che quindi ci porterà anche le notizie su come appunto si articola lo sciopero a livello globale in altri territori e in altri paesi. Oggi siamo qui, stiamo trasmettendo dallo studio di Agora Sor Radio a Madrid in Spagna. C'è con noi Cesar, il nostro tecnico che ci accompagna, perché siamo uno studio tra l'analogico e il digitale, nel senso che siamo in collegamento con Carla Maria Ruffini, che salutiamo. Ciao Carla. E Carla è femminista e transfemminista, fa parte dell'Assemblea Territoriale di Reggio Emilia, è formatrice e docente Unibo, che è l'Università di Bologna, immagino, no? Si chiama così, e si definisce un'eterna precaria, poi ci racconterà nella sua presentazione perché. Però siamo anche in collegamento con Marte Manca, che è operaio e transgender, attivista di Non Una di Meno Trans Territoriale Marche, e che scrive di e sul lavoro quasi quotidianamente per blog online. Siamo anche in collegamento, quindi ascolteremo anche la sua voce, con Giovanna De Matteo, ricercatrice precaria. Vedo che questa cosa vi unisce, Carla, Giovanna, che ha fatto parte di Non Una di Meno Padova, ora partecipa all'Assemblea di Roma. Ma entriamo immediatamente nel vivo di questa nostra puntata. Passerei il microfono innanzitutto appunto a Carla che è qui con noi e che ringraziamo per partecipare, perché ci racconti un po' com'è organizzata rispetto a questo Non Una di Meno. C'è un tavolo lavoro a livello nazionale, quindi oltre alle assemblee territoriali ci sono anche dei tavoli dentro Non Una di Meno. C'è stata un'assemblea nazionale il 22 e il 23 che ha appunto stabilito le direttrici insomma di questo sciopero di quest'anno. Quindi ti passerei subito la parola, Carla, per cominciare a inquadrare il lavoro del tavolo lavoro e della sua organizzazione. A te il micro, grazie.
Grazie a voi, grazie a te Mari, allo studio, e è un piacere essere in collegamento con voi. E dunque, sì, il tavolo lavoro fa parte della rete nazionale, ed è una, come dire, un gruppo. Inizialmente l'avevamo chiamato gruppo, ma insomma forse tavolo è più appropriato. Internodi, cioè ci sono dentro il tavolo lavoro rappresentati, insomma non tutti i nodi, ma diversi nodi Non Una di Meno. Quindi è un tavolo plurale, ed è un tavolo tematico, come ce ne sono altri Non Una di Meno. Questa è una cosa abbastanza importante, perché l'esigenza di avere dei momenti di approfondimento su alcuni temi che sono particolarmente sentiti all'interno di Non Una di Meno e che richiedono ovviamente, insomma, di essere approfonditi al di là dei momenti diciamo assembleari nazionali, che non consentono mai, insomma, di fare degli affondi su temi che insomma sono difficili, complicati da ricostruire e da analizzare. E quindi insomma, i tavoli sono nati per sopperire, diciamo, a questa mancanza che ha un'organizzazione nazionale. Chiamiamo l'organizzazione, questa è sempre stata un'aspirazione di Non Una di Meno, essere più organizzazione, anche se ovviamente l'organizzazione di Non Una di Meno si mantiene sempre orizzontale, si mantiene sempre assolutamente flessibile, apertissima, e quindi non diventa mai un'organizzazione come le altre. Ecco, diciamo che c'è questa particolarità che va salvaguardata, che noi cerchiamo sempre, no, appunto di mantenere. E per questo i tavoli tematici possono essere utili, perché senza assumere appunto un'organizzazione verticale, diciamo così, consentono però di approfondire temi. E quindi insomma questa è una bella peculiarità di Non Una di Meno. È stato faticoso inizialmente costruire non solo il tavolo lavoro ma anche gli altri tavoli, perché insomma bisogna mettere a disposizione del tempo che già noi dedichiamo alle assemblee dei nodi delle varie realtà territoriali, e poi appunto c'è la dimensione nazionale che richiede sempre di essere presidiata, di essere arricchita, con la presenza appunto dei diversi nodi, e quindi il lavoro dei tavoli è abbastanza faticoso perché richiede qualcosa in più. Ma direi che per quanto riguarda il tavolo lavoro, con la doppia assemblea del gennaio 2021, se non ricordo male, no, il lavoro dei tavoli è avvenuto a gennaio 2021, quello dell'assemblea nazionale online è stato fatto tutto online nel 2021. Il lavoro dell'Assemblea nazionale, che ha cercato di portare a sintesi appunto il lavoro dei diversi tavoli, è stato in febbraio, all'inizio di febbraio, non ricordo esattamente la data. Ecco, in questo caso i tavoli hanno davvero trovato una possibilità, diciamo, di lavoro dedicato, lavoro mirato, e questa riunione, praticamente questa assemblea di due giorni, è riuscita a far emergere una serie di temi, ma anche di proposte, quindi non soltanto analisi della situazione dal punto di vista del lavoro nel nostro caso, e in generale dell'economia e anche del welfare, ma ci ha consentito anche di mettere a punto delle proposte che abbiamo poi portato all'assemblea. Il tavolo lavoro è riuscito a mantenersi in vita e quindi a dare continuità al proprio lavoro, e insomma arriviamo fin qui.
Volevo chiederti una cosa, Carla. L'assemblea che c'è stata, l'assemblea nazionale del 22 e 23, che tra l'altro ricordiamo a chi ci sta ascoltando, è anche online, quindi possono essere riascoltate, riviste, insomma, gli incontri e le discussioni che sono state fatte, ha rilanciato quindi anche per quest'anno lo sciopero della produzione. La fa con un appello a lavoratrici, lavoratori, delegato di posti di lavoro, e con una lettera alle organizzazioni sindacali. Ecco, ci puoi sintetizzare un po', non tanto i contenuti della lettera, ovviamente, che si possono trovare online perché sono pubblici e si possono seguire, però con che tipo di posizione si richiede appunto alle organizzazioni sindacali di esserci in questo 8 marzo, e quindi di convocare lo sciopero generale così come è successo negli altri anni.
Sì, benissimo. A dir la verità, non sono ancora stati pubblicati questi due documenti, questi due strumenti di comunicazione, chiamiamoli così. Però a brevissimo verranno appunto pubblicati, e quindi ci sarà la possibilità di consultarli. È stata l'assemblea appunto che ha deciso di mettere a punto questi due strumenti a partire dalle esigenze che appunto sono emerse in assemblea. E uno è come dicevi, una comunicazione, ecco, l'abbiamo chiamata così, una comunicazione alle delegate e ai sindacati per comunicare che anche quest'anno, non una di meno, ha chiamato lo sciopero globale, femminista, transfemminista e transnazionale. Perché appunto c'era bisogno di questa comunicazione? Intanto devono essere responsabilizzate le organizzazioni sindacali, ma ancora di più il messaggio è per delegate, insomma, quindi le istanze di base, diciamo, dei sindacati e per tutte le lavoratrici e i lavoratori, perché è importante spiegare le ragioni per cui anche quest'anno, nonostante la situazione di grande difficoltà, che ovviamente comporta delle problematiche importanti dal punto di vista della realizzazione dello sciopero, dell'effettuazione dello sciopero, è urgente scioperare. E quindi, come dire, è una chiamata a chi appunto...
È partito il telefono.
Un attimo, non avevo più il cellulare. E no, dicevo, è una chiamata a lavoratrici delegate e un invito all'assunzione di responsabilità anche ai sindacati, perché lo sciopero quest'anno è particolarmente complicato, ma è anche urgente. Ci sono delle ragioni che lo rendono urgente e indifferibile.
Grazie mille Carla per questa presentazione, e approfondiremo poi anche tutti gli altri lavori che lancia il tavolo. E, una cosa, ho pensato di lanciare come primo pezzo, come primo brano musicale, Stato e Padroni, che è una canzone del canzoniere femminista degli anni 70, che io conservo ancora in LP, data la mia età, nella mia collezione. E così andiamo con questo brano musicale, poi diamo la parola a Giovanna, che invece ci parla dell'autoinchiesta che avete lanciato.
Stato, padroni, fatevi conti, perché le donne vogliono i soldi. Per anni, per secoli abbiamo lavorato, per anni, per secoli ci avete sfruttato. Il nostro lavoro da tutti negato, come lavoro deve essere pagato. Soldi alle donne per questo lavoro, vogliamo le ferie da mutua. Salario. Uomini superbi, violenti e falsi, le donne più non fanno i servizi gratis. Siamo stufe di essere sante, di essere serve, di essere sfruttate. Quel giorno è arrivato, è il nostro giorno, giorno di paga con gli arretrati. Questo salario sarà la nostra leva per conquistare un nuovo potere. Potere alle donne per contrattare in prima persona i loro interessi, per rifiutare i lavori schifosi, le condizioni di questi padroni. Il servaggio nella casa, il razzismo sul lavoro, la violenza del parto, la morte per aborto, dovranno finire. Questo salario sarà il primo passo per la liberazione.
E adesso passerei la parola a Giovanna. Giovanna ci parlerà del lavoro che è stato fatto appunto dal tavolo per lanciare questa inchiesta autogestita proprio sul lavoro, sul non lavoro, sulla disoccupazione. Lasciamo la parola a Giovanna, che ci racconta appunto di questa inchiesta lanciata l'8 marzo, ma che continua ad essere valida. Tra l'altro nel podcast troverete la possibilità appunto partecipare all'inchiesta, perché metteremo il link al formulario per poter partecipare e raccontare le vostre testimonianze. A te il microfono, Giovanna.
Ciao a tutto e tutte, e grazie Mari per la presentazione. Sono davvero contenta di essere di nuovo qui a Transfem in Onda a parlare di questa autoinchiesta, anche perché appunto è un modo anche per dare continuità rispetto all'ultima volta che abbiamo parlato proprio qui con te, insomma, del tavolo lavoro prima della settimana fra il 20 e il 25 novembre. E quindi mi pare bello ricominciare da qua per raccontarvi meglio un po' di che si tratta, che cosa è questa autoinchiesta, e per aggiornarci anche rispetto a un paio di mesi fa. E quindi, ma appunto, parto un po' da dove eravamo. Quindi, il lancio di questa autoinchiesta è stato fatto proprio il giorno 27 novembre, in occasione diciamo, del corteo per la giornata contro la violenza di genere e contro la violenza sulle donne. Perché questa scelta era stata fatta? Perché la violenza economica chiaramente ricade a pieno titolo dentro quella che è la violenza patriarcale e anzi spesso è uno dei fattori portanti delle difficoltà di fuoriuscire da situazioni dove altri tipi di violenza magari di genere sono più evidenti, e quindi come la violenza interna alle famiglie o nelle relazioni, questo perché ci si trova davanti al ricatto tra avere un tetto sulla testa e subire violenza, ma volendo, insomma, la violenza economica è anche alla base della violenza all'interno del posto di lavoro stesso, no? Il ricatto che si mette in gioco in questo caso è quello che vuole che ci si adegui a tutto pur di avere un minimo di autonomia economica. E quindi l'autoinchiesta è stata diffusa online prima di tutto, ma poi tramite volantinaggi proprio durante la giornata del 27 dentro il corteo, e dopodiché è stata rilanciata pubblicamente a gennaio in vista dell'Assemblea nazionale che c'è stata appunto un paio di settimane fa, il 22 e il 23 gennaio, inserendola proprio nelle tappe di avvicinamento a questo momento assembleare. L'idea è quella di continuare a diffonderla nelle prossime settimane verso ma anche oltre l'8 marzo. Infatti, diciamo, uno degli obiettivi principali è chiaramente quello di sapere di più sulle nostre condizioni di lavoro, partendo di noi, dalle nostre esperienze e chiaramente collettivizzandole, per poterci organizzare e per essere connesse con le lotte che sono in corso, per creare connessione tra le lotte, che invece magari ancora, sono, diciamo, isolate, e costruire nuovi terreni di conflitto proprio verso la giornata dell'8 marzo. Però allo stesso tempo non vorremmo che questa data, in qualche modo sancisca la fine di questo percorso, ma che sia solamente una tappa, di quello che è un processo più lungo. L'abbiamo, per chi l'ha seguita, ma anche per chi non è riuscita a esserci, l'abbiamo ribadito durante l'Assemblea nazionale. Vogliamo che lo sciopero sia un processo, che sia, chiaramente l'8 marzo un momento di lotta, ma non un fine o una ricorrenza annuale, ma appunto che sia uno sguardo assolutamente a lungo termine. E quindi andando un po' ad approfondire gli obiettivi a partire da questa idea qui, come dicevo, quello che ci muove è mettere un po' in comune e analizzare le nostre esperienze sul lavoro, sia produttivo, quindi tutte le sue forme, no? Il lavoro in nero, il lavoro in grigio. I lavori diciamo che sempre più sfruttano la partita IVA, oppure tutto quel lavoro, diciamo, non necessariamente incasellato dentro il lavoro salariato classico, ma allo stesso tempo diciamo, l'idea è anche quella di guardare al lavoro riproduttivo, quindi il lavoro domestico, il lavoro fisico e mentale che viene svolto in casa, dal pulire al pagare le bollette, a fare la spesa, a organizzare la settimana e chiaramente senza escludere il lavoro di cura, che è tutto quel lavoro che, scusate, forse magari sono vietà, ma penso che sia sempre importante ripeterlo, che si svolge per prendersi cura, no, delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, pensiamo alla persona anziana, al bambino, alle persone disabili e così via. E quindi l'idea è proprio andare a guardare a queste esperienze a 360 gradi. Dopo 2 anni di pandemia, oltretutto, questo ce lo siamo già detto, il mercato del lavoro è cambiato il lavoro produttivo in questo senso, ma è cambiato radicalmente il lavoro riproduttivo, che spesso è aumentato, sempre scaricato sulle donne o comunque su soggettività non conformi. C'è chi il lavoro l'ha perso, chi ha iniziato invece a lavorare da casa, chi si è ammalato sul posto di lavoro, chi il lavoro l'ha dovuto lasciare o per scelta o un po' per condizione. E magari c'è anche invece chi ha fatto magari richiesta per una sanatoria avendocelo il lavoro e non ottenendo i documenti. Insomma, con questa autoinchiesta l'idea è proprio quella di osservare come è cambiato il mondo del lavoro in tutte queste sue sfaccettature, dentro casa, fuori casa, e osservare queste trasformazioni anche per capire proprio come la lotta e le rivendicazioni che non una di meno fa da 5 anni si possono inserire al meglio in questo nuovo contesto, ma anche costruire come costruire insieme nuove rivendicazioni specifiche, nuove vertenze e nuove richieste, quindi, ma non solo nuove richieste, nuove risposte che siano nostre, che siano condivise. E per questo che appunto diciamo, l'autoinchiesta si rivolge fondamentalmente a tutto, nel senso che si rivolge tanto alle soggettività LGBTQIA+, alle donne, ma anche agli uomini cis. Diciamo che la violenza economica colpisce tutto, anche se sappiamo bene che poi le ricadute sono diverse, però l'idea è proprio quella di avere uno sguardo completo. E quindi riprendo un po' quello che dicevo prima, perché credo che sia importante anche un po' sottolinearlo questo aspetto. Chiaro che ci rivolgiamo al lavoratore, ma non solo, e ci rivolgiamo anche a chi non sta lavorando in questo momento, nel senso più classico del termine, per scelta o come dicevo prima anche per costrizione, per chi è stato licenziato, chi non riesce a trovare lavoro. E chi invece svolge quel lavoro che non è riconosciuto come tale, appunto dentro casa, anche perché quel lavoro lì, che spesso non viene riconosciuto, fa molto comodo al capitale perché riproduce la società scaricando i costi invece sulle vite delle donne, magari su donne straniere. Vabbè, questa era una parentesi, ecco. Passando un po' a questioni più pratiche dell'autoinchiesta, vi racconto, volevo un po' raccontarvi anche come è strutturata, anche perché magari chi non l'ha ancora compilata, può essere stimolato, a farlo, e magari insomma chiariamo anche dei punti visto che abbiamo l'occasione, no? L'autoinchiesta è divisa in diverse parti, in 6 sezioni, e risponde, chi risponde, diciamo, non è che sia obbligato a rispondere a tutte le domande. L'idea è proprio quella di lasciare piena libertà, sentirci comodo, dentro questo questionario. E le tematiche che vengono toccate sono diverse. La prima sezione serve un po' a capire chi ci sta rispondendo, quindi se è una persona che lavora, se ha un contratto, se non ce l'ha, che tipo di diciamo, precarietà si vive e così via. La seconda sezione invece riguarda un po' di più i tempi di lavoro e di vita, quindi quel sottilissimo confine che li separa è sempre più labile oltretutto. Dopodiché parliamo un po' di luoghi di lavoro e di come ci si sta dentro questi luoghi di lavoro e, diciamo, un po' strettamente connesso a questo sono le discriminazioni invece che si subiscono sul lavoro. L'ultima parte, poi è quella, diciamo, forse, più importante, un po' il cuore pulsante di questa autoinchiesta, perché fa un po' riferimento alle pratiche femministe e trasfemministe, per uscire da sfruttamento, precarietà e discriminazione. Dico fa riferimento, ma nel senso che la tematica è questa, ma l'idea è proprio quella di avere delle domande aperte per dirci quali sono le nostre pratiche, per capire quali nuove pratiche, nuove soluzioni possiamo trovare insieme. L'idea, credo che sia questo molto importante sottolinearlo, è che quest'ultima sezione vuole, come dire, essere aperta anche a chi appunto in questo momento non lavora nel modo più classico del termine o chi non sta lavorando. Perché magari non ci si può ritrovare molto nelle sezioni in mezzo, ma questo è fondamentale, cioè l'idea è proprio lasciare spazio alle esperienze più diverse, quelle che magari oltretutto chi ha costruito l'autoinchiesta non ha e quindi potrebbe non aver contemplato nel tipo di risposte suggerite, nel tipo di domande fatte, però appunto avendo una forma molto aperta, l'idea è che ognuno possa mettere il proprio contributo a riguardo per arricchire il nostro sguardo e le nostre pratiche di lotta. Quindi ecco, non desistite, arrivate fino in fondo perché vogliamo proprio puntare su tutto quello che sono le esperienze più svariate che viviamo. Dunque, a proposito di questo, per compilare l'autoinchiesta, molto importante, dovete cercarla e dove la trovate? Sulle pagine social di Non Una di Meno, chiaramente quella nazionale, sia su Instagram che su Facebook, sulle pagine social dei vari nodi di cittadini, quindi insomma che in vari momenti, in vari tempi stanno diffondendo l'autoinchiesta, e poi in realtà ci troverete un po' nelle strade, a volantinare, davanti ai luoghi di lavoro, a seconda delle città. E insomma, dei territori ci si sta muovendo in modo diverso, però comunque presente per diffondere questa autoinchiesta e questa raccolta. L'ultima cosa che vi voglio raccontare è un po' quello che è il piano rispetto alla raccolta dei risultati e delle esperienze che stiamo raccogliendo. Infatti, anche se non riusciamo ancora a dirlo, a raccontarvelo ora, diciamo che cosa abbiamo raccolto in merito ai contenuti, quello che possiamo dire è che sicuramente finora, piccolo spoiler, abbiamo ricevuto circa 370 risposte, e stiamo continuando a raccoglierle, come dicevo anche prima. Però lo scopo è quello di diciamo, dare un primissimo riscontro nelle prossime settimane, quelle di avvicinamento alla giornata dello sciopero dell'8 marzo, e pubblicando degli estratti che magari raccontino come stiamo, appunto, quali sono le nostre esperienze sul lavoro, creando delle pillole che si ricolleghino e diano corpo vivo, no, a tutte quelle tematiche che affrontiamo nelle nostre lotte. Quindi, il lavoro produttivo e riproduttivo, le discriminazioni di genere sul lavoro, quella conciliazione fra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo, sex work e così via. Quindi è proprio tramite diciamo, l'utilizzo delle esperienze che raccogliamo, vogliamo dar voce a queste tematiche, dandole, diciamo, anche ricollegandole alle nostre vite. E dopo questa prima fase, diciamo, di avvicinamento all'8 marzo, l'idea è quella invece di di non fermarsi, di dare, diciamo, tempo di creare un momento di restituzione più completo, di quello che abbiamo raccolto, e in questo senso magari, insomma, ci si riaggiornerà più avanti, ma l'idea è farlo magari a un mese circa dall'8 marzo. E questo perché? Prima di tutto per dare ulteriore continuità, diciamo, a quello che è un percorso, come dicevo prima, ma anche per utilizzare questo strumento sul lungo termine, non solo come diciamo, strumento di raccolta dati, ma proprio riconfigurandolo un po' come una specie di osservatorio, diciamo così, che ci dia due tipi di, diciamo, di strumenti, quello di appunto ascoltarci e di collettivizzare le nostre esperienze, ma anche uno strumento che sia di incontro, di relazione. Quindi l'idea è proprio venirci a conoscere, incontrarci e costruire insieme un po' quelli che sono i nostri percorsi di lotta e di sciopero, come dicevamo prima, da qui all'8 marzo e oltre. Direi che mi fermo qui e grazie ancora, insomma, per il tempo che ci dà anche Transfemme in Onda. Ciao!
Ciao Giovanna, grazie mille per questo intervento, soprattutto per aver raccontato appunto quali sono i punti importanti di questa autoinchiesta. E ricordiamo appunto a chi ci sta ascoltando che oltre ai luoghi, diciamo agli spazi che ha indicato Giovanna, dove potete trovare il formulario, lo troverete anche nel podcast che pubblichiamo sulla puntata di oggi. E adesso facciamo un altro piccolo stacco musicale con Bad Reputation di Joan Jett, che credo che ci stia molto bene con i contenuti che stiamo affrontando.
Yeah.
e ritorniamo in studio. Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che questa è la prima puntata delle quattro dedicate allo sciopero dell'8 marzo. Il focus di questa puntata è sul lavoro e già Carla e Giovanna ci hanno ricordato quanto la situazione in questi due anni di sindemia abbia determinato gravi conseguenze nel mondo del lavoro, abbia aggravato, diciamo, delle situazioni, reso anche più visibili delle situazioni che già c'erano. E però sono stati anche anni e mesi in cui sono nate molte vertenze, molte situazioni di resistenza, ed è di questo che adesso ci parla Marte nel suo intervento, che ci racconta appunto di tutte queste vertenze che si sono aperte in questo ultimo anno, situazioni di lotta, situazioni anche che hanno portato a delle vittorie. Ascoltiamola. A te il microfono, Marte.
Per quanto riguarda le vertenze, possiamo dire che sono state caratterizzate lo scorso anno, soprattutto dalla GKN, e comunque la loro vertenza ha avuto un primo passo, quindi su questo si registra che comunque le lotte, quando si svolgono dal basso, è la caratterizzazione che ha dato la GKN, quindi un coinvolgimento non solo della forza produttiva al lavoro che era stata messa in licenziamento, ma anche il coinvolgimento di altre realtà trasversali, ha portato a una ribalta, diciamo, della cosiddetta, tra virgolette, classe operaia. Questo perché la classe operaia è cambiata, ma ha cambiato anche il suo posizionamento, che non è solo rivolto a se stesso, ma ha ampliato comunque vari piani, perché si pensa che la fabbrica sia solo inerente alla produttività, invece è un, come ho sempre detto, è un macrocosmo in un microcosmo. Un macrocosmo perché riguarda l'ecologia. Insomma, noi sappiamo che le industrie quanto possano essere nocive per l'ambiente e per la salute delle persone. Per quanto riguarda il genere, perché la performatività del genere dentro la fabbrica e la suddivisione del genere è fortemente ancora ancorata a una suddivisione patriarcale, insomma, anche se comunque nella metalmeccanica, per quanto riguarda le mansioni, diciamo, sono abbastanza paritarie, dovute comunque a una forte lotta delle donne. Per quanto riguarda poi ovviamente il coinvolgimento anche della fascia, diciamo, quella delle generazioni di adesso, perché comunque soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti accaduti con il ragazzo che è morto, Lorenzo, la scuola è entrata anche nelle lotte, anche se c'era stato un primo passo, e sono entrate nelle lotte anche delle lotte operaie, perché insomma, se noi vediamo, adesso non entro nel merito della scuola alternanza lavoro, perché io ho 45 anni, quindi la scuola l'ho lasciata da un pezzo. E l'alternanza scuola-lavoro è non solo i progetti come tirocini o altre forme, fanno parte di tutto quello smantellamento che si è verificato in tutti questi anni. Io mi ricordo, ad esempio, nel 2008, quando ci fu l'onda anomala studentesca, e lì si cercò di poter entrare in contatto, ma evidentemente i periodi non erano dovuti anche soprattutto alle segreterie sindacali, non erano ancora maturi. Forse adesso si è abbastanza consapevoli che l'uno con l'altro non se ne può fare a meno, e così come l'incontro che c'è stato con FFF, che anche lì si intrecciano i due piani, quello ecologico, perché ovviamente se si vuole ripartire insieme non può fare a meno di coinvolgere anche, per quanto riguarda tutti quei movimenti sull'ambiente. L'altra, questo per quanto riguarda GKN, insomma, ho fatto una panoramica abbastanza veloce. Per quanto riguarda poi l'altra, quella che stiamo seguendo, sarebbe RGIS, lì è un altro, ovviamente, pezzo di logistica, che è un ibrido tra logistica e grande distribuzione. Anche lì è stato abbastanza complicato poter gestire sia il piano sindacale che ovviamente poi anche le maestranze che non potevano uscire perché ovviamente lì è un contratto di lavoro a chiamata, quindi è tutto amministrato ovviamente nella gestione del personale, è tutto amministrato con questo ricatto della chiamata e quindi ovviamente laddove tu protesti o comunque metti in luce tutte le pericolosità di questo lavoro, perché ce ne sono diverse, abbastanza anche preoccupanti, come la sicurezza sul lavoro, il fatto che guidano tantissime ore, il fatto che comunque i tempi lunghi durante i periodi più di richiesta dormono pochissimo, quindi sono all'ordine del giorno, infortuni. E la salute per quanto riguarda poi il Covid, che insomma ha decimato parecchie maestranze durante le varie ondate e ancora del Covid-19, della pandemia. Nonostante nella prima fase, quella di marzo 2020, sono stati fermi e quindi qui tutto quanto quello che riguarda ovviamente gli ammortizzatori sociali, a cui pochi hanno avuto accesso, altri un po' di meno, altri per niente, insomma è stato un po' a tappe alterne. E qua c'è il problema grosso, ad esempio, delle donne, perché vi sono molestie sul lavoro, vi sono il mancato riconoscimento della maternità facoltativa a ragazze che comunque vengono pressate affinché possano lasciare il lavoro nonostante ci sia una legge ben chiara per quanto riguarda la maternità. Insomma, questi sono solo alcuni esempi. Poi c'è la Caterpillar di Jesi che è qua nelle nostre Marche e anche lì è un altro grosso pezzo perché insomma nelle Marche c'è stato in questi diciamo 10 anni e passa dal 2008 in poi un falcidiamento della grande industria in cui ha smantellato quasi tutto, quei pochi presidi che ci sono stati industriali adesso stanno andando via per ovviamente cause di crisi, ma la crisi, cioè, io da quando mi ricordo che sono entrato nel lavoro nel 96 è sempre una crisi continua, quindi insomma anche questo c'è da discuterne, perché un altro pezzo un po' molto importante è l'economia, ecco, un'economia che è completamente tossica, tossica dal punto di vista della salute, dal punto di vista delle persone che ci lavorano e anche per quanto riguarda le donne, perché insomma poi la IOCS ci ha dimostrato che quando si vuole fare profitto un'azienda richiede ovviamente a chi è genitore di rinunciare ai propri figli per andare a lavorare, non potendoselo permettere. E questo è avvenuto, per esempio, con le multiservizi, le donne che erano costrette a lasciare i figli a casa perché comunque si stava in lockdown e noi lavoravamo ugualmente dentro le rischiando, insomma. Diverse mie colleghe sono state positive nelle varie ondate, tuttora oggi accade. Ci sono state delle morti, e quindi un'altra pandemia, diciamo, in ombra è appunto quella sulla sicurezza sul lavoro e delle morti sul lavoro, sia per quanto riguarda il Covid, sia per quanto riguarda poi ovviamente i rischi che uno corre, quindi se non crepi di Covid perché te lo contrae sul lavoro, perché si fa casa lavoro, ti scoppia un tubo, vieni triturato da un macchinario o vieni praticamente falcidiato da un mezzo che ti praticamente ti uccide o come è successo nell'ultimo una trave che ti cade sulla testa, insomma. I luoghi del lavoro non sono per niente sicuri e questa è una grandissima battaglia perché sì, è vero che da una parte sono gli uomini ad avere, riscontrano i dati, un'incidenza di morti sul lavoro hanno un alto tasso di incidenza di morti sul lavoro, le donne un po' di meno, ma dobbiamo incrociare altri due dati, ossia il dato quello del genere, che le donne vengono licenziate sul lavoro, quindi ce ne sono di meno, ovviamente ci sono di meno, e un altro che le donne sono comunque poi sacrificate per quanto riguarda la casa, quindi un altro dato, gli uomini invece su quelli che a cui viene richiesto il lavoro pesante, vengono richiesti di più negli straordinari perché non hanno la maternità, non hanno i congedi, il congedo che hanno è solo di 10 giorni mentre le donne ce l'hanno tutto l'anno, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, incrociare tantissime intersezioni perché altrimenti il mondo lavorativo sembra solo una mera richiesta di salario o qualche altra cosa in più. Invece no, sono tantissimi fattori che devono essere presi, ampliati e che incrociano tantissimo il femminismo, perché insomma sulla salute, sulla cura, sul genere, eccetera, il femminismo ha sempre detto la sua. Dobbiamo ricordarci appunto alle femministe francesi materialiste degli anni 70, forse la dovremmo studiare queste.
Grazie Marte, che dire dopo il tuo intervento che ci ha raccontato le lotte e le vertenze in atto e che ci ha raccontato anche quelli che sono i grandi problemi nel mondo del lavoro. Io credo che possiamo soltanto rispondere con questa canzone, tra l'altro nella tua lingua, che è Sembreremo Rebeldia di Alla De Mosca, che semineremo ribellione.
Sentimiento que nunca descansa, somos el fuego del pueblo que nunca calla. No hay lugar para el miedo ni cuento de hadas, nuestro momento, nuestra batalla, rebelión en el mundo entero con nuestras palabras. Obedecer no es nuestro fuerte, en la sumisión encontraremos la muerte, somos la rebelión que en cuanto puede muerde. Quiere, hace más que el que puede, la desobediencia será nuestro taquilla, entiendo. Empieza el combate, sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad, que la desobediencia nos pese en la boca y nada nos pueda parar. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad, que la desobediencia nos pese en la boca y nada nos pueda parar.
Abbiamo sentito prima dalla presentazione di Giovanna dell'inchiesta, che appunto l'inchiesta è aperta a tutte le persone, alle donne, ma anche a tutte le soggettività LGTB che vivono molte discriminazioni, cioè c'è un problema proprio di accesso al lavoro, no? Per le persone trans, per le persone non binarie, ci sono molestie, c'è il non riconoscimento, c'è l'uso del dead name. Su questo io credo che ridiamo la parola a Marte per il suo secondo intervento. Marte, che si è presentato come persona transgender e quindi può approfondire questa tematica. A te il microfono, Marte.
Per quanto riguarda la comunità LGBTQIA+, possiamo dire che allora, nel mondo del lavoro, tranne qualche censimento che avviene sporadicamente, non trova spazio, nel senso non trova spazio nel mondo del lavoro, com'è la sua condizione, eccetera, eccetera. Solo ogni tanto c'è qualche censimento, bisogna estrapolare un po' i dati, eccetera, eccetera. E questo è un problema perché, insomma, non sappiamo quanto la comunità, bene o male, stia bene nei luoghi di lavoro. Sappiamo che subiscono discriminazioni multiple, per non parlare poi se è una persona transgender, ovviamente le carriere alias a lavoro sono comunque l'unico strumento che abbiamo, che ricordo è un adattamento della carriera alias università barra scuola, e quindi è tutto in mano a chi prende la documentazione per la carriera alias, e nei luoghi di lavoro viene richiesta la certificazione, ovviamente. Non tutte, però alterne, non è che possiamo focalizzarci solo sugli esempi virtuosi, come accade spesso in Italia. Ogni volta che si mette una problematica, ma ci sono gli esempi virtuosi. Non possiamo andare avanti così, perché uno, non abbiamo ancora un censimento come comunità LGBTQIA+, per quanto riguarda le condizioni materiali, le richieste, la rappresentanza. Questa è una cosa molto importante, la rappresentanza democratica sui luoghi di lavoro per quanto riguarda la comunità LGBTQIA+ è latente, cioè è molto molto carente. C'è una scarsa preparazione per quanto riguarda poi ovviamente le aziende, quelle sotto i 50 dipendenti, e per quanto riguarda quelle al di sopra dei 50 dipendenti, quindi già con ovviamente tutti i vari organismi, la formazione è alquanto superficiale e non sempre viene incontro alle esigenze di chi è nella comunità LGBTQIA+, tant'è che le discriminazioni che si subiscono, quali discriminazione per orientamento sessuale, o per quanto riguarda ovviamente le persone transgender che insomma vengono misgenderate, eccetera, 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 non sto qui a dilungarmi, sono praticamente all'ordine del giorno, perché devi comunque provare la discriminazione con tanto di testimoni, e non credo che, cioè, insomma, uno abbia o una abbia una persona sempre vicino o che comunque possa testimoniare, e questo è un rapporto da 1 a 10 per quanto riguarda di potere, per quanto riguarda la testimonianza. Questo è uno dei tanti problemi. Avviene anche con le molestie, avviene anche con tutta un'altra serie di problematiche. Purtroppo abbiamo avuto delle riforme che comunque hanno messo l'arbitrato, e quando si va in arbitrato ci sono due persone dell'azienda e uno per quanto riguarda i lavoratori. Quindi già vedete che il rapporto è di 2 a 1, e ovviamente la controparte è sempre più forte. Questo nei casi proprio in estremis, ma nei casi quelli quotidiani non è che si sta così tanto agevolmente, a meno che non si abbia un ambiente lavorativo, ma questi sono veramente casi fortuiti in cui vengono rispettati tutti i criteri. Ovviamente se tu ti ritrovi spiattellato su una fabbrica, devi anche capire se le persone che fanno riferimento sia le parti sociali siano abbastanza formate, e non è che solo bisogna rispettare le persone, no, già abbiamo una normativa abbastanza vuota, però devono esserci delle formazioni vere e proprie, perché altrimenti ci ritroviamo sempre ogni volta a rincorrere l'azienda, che l'azienda è già preparata, perché l'azienda ha il diversity management, e là, cioè, l'azienda sta 100 passi più avanti rispetto agli altri. Quindi, insomma, è anche problematica questa parte qui. Abbiamo comunque pochissimi strumenti, e la gran parte si va per sentenze in tribunale, quindi diciamo i precedenti che creano giuridicamente fanno poi vanno a sopperire quei vuoti normativi. E questo è un altro problema, perché dentro i contratti nazionali, che per quanto ci facciano schifo, però quando andiamo ai rinnovi contrattuali dobbiamo rinnovarli anche com'è la società, perché non possiamo arrivare che arriva la persona transgender, la persona LGBTQIA+, che denuncia questo, quest'altro. Allora andiamo subito a mettere una pezza su un buco che è avvenuta. Cioè, deve esserci prima, bisogna fare la prevenzione, perché altrimenti uno va sempre a va sempre a intervenire sull'emergenza, sulla problematica. Invece il problema sta a monte, non a valle. Ecco quello che dico sempre. Un altro aspetto, secondo me, che manca è proprio la rappresentazione della comunità LGBTQIA+ all'interno della classe lavoratrice, perché per molto tempo la classe lavoratrice è sempre stata quasi sempre etero. Adesso un attimo stanno rivedendo i parametri e quindi, ma dovuto anche a GKN, che è stata insomma abbastanza pronta nel guardare i cambiamenti che stavano avvenendo, però insomma è l'eccezione. Soprattutto c'è questa resistenza nel dire siamo tutti uguali. No, non è assolutamente vero. Nessuno è uguale all'altro, siamo tutti diversi. Ecco. E forse dovremmo anche riuscire a mettere dentro la rappresentazione della classe lavoratrice non solo le donne, che insomma negli ultimi anni si è parlato tantissimo il lavoro delle donne, il doppio lavoro, il triplo carico, eccetera, eccetera, ma soprattutto parlare della comunità LGBTQIA+, perché altrimenti sembra che noi cambiamo d'aria, cosa che non è assolutamente vera. Siamo su tutte le categorie, su tutti i settori, e quindi non vedo perché non esca questo dato, cioè come se noi siamo solo bravi per quanto riguarda i diritti civili, mentre nei diritti sociali è là che si gioca tantissimo la partita, per quanto riguarda la destra che ci gioca tantissimo, perché non abbiamo mai preso voce, non abbiamo mai esternato le nostre richieste se non all'interno dei diritti civili. Quindi è ovvio che dopo lì ci sta questo versus uno versus l'altro, invece sono strettamente legati, perché non hai democrazia se sui luoghi di lavoro non c'è quella rappresentanza. Se non c'è quella rappresentanza ci sarà sempre qualcun altro che prenderà quel posto e quindi tu vieni completamente cancellato. E questo è il problema, che noi dobbiamo insistere sulla rappresentanza e anche cosa significa essere LGBTQIA+, perché se noi parliamo della classe lavoratrice, come diciamo la suddivisione sessuale che avviene tra maschi e donne, questo avviene lo stesso per quanto riguarda le persone LGBTQIA+, perché la performatività del genere dentro alcuni settori dei luoghi di lavoro è alle stelle, c'è una suddivisione molto ben precisa, quindi è anche una stereotipia per quanto riguarda il genere e la performatività. Quindi, insomma, dovremmo cominciare a prendere dimestichezza con questa cosa, perché non c'è solo per quanto riguarda le donne, quindi la loro performatività sul lavoro e quel ruolo di cura che hanno ovviamente all'interno del lavoro, dentro e fuori ovviamente le mura domestiche, e lo stesso avviene per quanto riguarda la persona LGBTQIA+, perché in taluni posti di lavoro il fatto di essere nella comunità LGBTQIA+ è capitalizzato e viene performato ancora di più, quindi cioè, si estrae valore a quella forza lavoro. Nell'altro, però, noi abbiamo completamente una cancellazione, perché dentro le fabbriche tu non puoi assolutamente permetterti di essere una persona LGBTQIA+, se non con quei 3-4 diritti che io ti concedo, che non posso ovviamente metterci bocca, però devi adeguarti a un genere, due generi binari, maschio e femmina. Da lì non si esce. Per il resto vieni completamente messo a tacere.
Grazie Marte, credo che siamo in chiusura e abbiamo veramente approfondito tutta una serie di aspetti legati al lavoro e chiederei a Carla adesso di lanciarsi in un appello allo sciopero per chiudere così questa puntata.
Allora, sarà un appello accorato, ma sono certo che insomma sarà ascoltato. E, allora dico che a chi tenta di dividerci, di isolarci, di ricacciarci nel privato e nella solitudine, rispondiamo con la nostra forza collettiva. E lo sciopero è questo, e lo sciopero è per tutto e tutto, come abbiamo detto, e quindi preghiamo davvero tutte, invitiamo davvero tutte e tutto a rivolgersi ai nodi territoriali di Non Una di Meno. C'è un grande fermento nelle realtà territoriali di Non Una di Meno e si stanno cercando forme, modalità di sciopero dei più diversi tipi, quello che diceva prima Mari. E per consentire a tutto di trovare la forma migliore, più adeguata, per poter manifestare questa volontà di opporsi a un sistema che sta cercando di schiacciarci. Quindi rivolgiamoci ai nodi Non Una di Meno anche per contribuire alla realizzazione dello sciopero, con le vostre idee, con i vostri contributi, appunto. Con la rabbia, ma anche l'amore che vi sta animando e che potrà dare davvero un contributo essenziale alla riuscita di questo sciopero che è in questo momento essenziale.
Grazie Carla per questo appello appassionatissimo, pieno di amore e di rabbia. E chiudiamo qui questa puntata. Vi ricordiamo che il prossimo sabato il focus sarà 8 marzo, sciopero per tutte. Parliamo di violenza patriarcale di genere. Alla prossima settimana e mi raccomando, diffondiamo il podcast, in modo che molte altre persone possano ascoltare questo messaggio. Ciao a tutte e tutti, grazie Carla, grazie Giovanna e grazie Marta per essere state qui con noi. Grazie a Cesar, che ci ha aiutato con la parte tecnica, grazie ad Agora Sor Radio che ci ospita e ci anche manda in onda ogni martedì e a Radio Sonar che ci sta mandando in onda adesso. Grazie e a risentirci.